Modem.
Buenas noches a todos. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina.
Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Con il 56% delle preferenze, il candidato ultraliberista e di estrema destra del partito Libertad Avanza ha sconfitto il rivale peronista Sergio Massa, ministro dell'economia nel precedente governo.
Milei vince proprio perché c'è tanto disagio sociale causato dalle politiche peroniste. Cioè, l'Argentina, un paese che dovrebbe navigare nelle fasce alte del benessere mondiale, è un paese con il 50% di poveri.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina.
Va detto che anche qualora avessero vinto i peronisti, delle misure di shock le avrebbero dovute prendere. Il governo Milei si trova, dal punto di vista economico, oltre che istituzionale e sociale, una vera e propria bomba in casa.
Una bomba in casa, dove casa è l'Argentina e dove la bomba è la crisi economica che attanaglia il paese. O forse la vera bomba è il nuovo presidente Javier Milei, che è stato eletto a sorpresa lo scorso fine settimana con il 56% delle preferenze. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia e Verena Sabo in studio. La messa in onda è garantita da Roberto Rossinelli. Vi portiamo dunque virtualmente in Argentina questa mattina. Argentina, che è la terza economia per importanza in America Latina, è un paese che conta 46 milioni di abitanti e, se guardiamo la sua superficie, è 70 volte più grande della Svizzera. Dal 10 dicembre l'Argentina avrà un presidente che si definisce libertario di destra, è stato soprannominato El Trump della Pampa, vale a dire il Trump argentino, e che ha promesso tante cose, e qui vado in ordine un po' sparso. Ha promesso di ridurre la spesa pubblica del paese, e c'è già una cifra, meno 15%. Ha promesso di privatizzare tutte le aziende pubbliche del paese, di allentare la legge sulle armi, di vietare l'aborto, che è stato legalizzato 3 anni fa, di permettere la compravendita di organi umani. Ma soprattutto a livello economico ha promesso di sopprimere la banca centrale, la banca nazionale, e di fare del dollaro americano la moneta nazionale. Allora non c'è spazio per le mezze misure, ha dichiarato appunto il nuovo presidente, l'ha dichiarato durante la campagna elettorale, ma lo ha anche ripetuto subito dopo la sua vittoria alle urne. Insomma, un personaggio che non lascia nessuno indifferente e che verrà osservato da vicino non solo dagli argentini, ma anche dal resto del mondo. E allora noi andiamo subito da Maria Zuppello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Collaboratrice per la RSI dall'America Latina. Allora, se dovessi riassumere, Maria, perché ha vinto questo personaggio, Javier Milei, contro ogni pronostico, peraltro, al primo turno era in ritardo sul suo rivale?
Allora, la risposta l'hanno data i brasiliani, che storicamente sono i grandi competitors degli argentini, e il mantra di questi giorni era: in Argentina ha perso l'inflazione annuale del 142,7%, cioè è molto chiaro che la vittoria di Milei è assolutamente legata al contesto economico drammatico in cui l'Argentina è precipitata in questi ultimi mesi in modo estremamente forte, e quindi l'economia, le condizioni dell'economia hanno spinto anche gli incerti, anche i titubanti, a preferire un salto nell'ignoto che a confermare quanto finora si era rivelato disastroso dal punto di vista economico. Per continuare sulla metafora dei rapporti tra brasiliani e argentini, ieri sera a Rio de Janeiro, nello stadio del Maracanã, si è tenuta l'eliminatoria tra Brasile e Argentina per la Coppa del Mondo, e quindi è stato un evento simbolico, e ha vinto l'Argentina con i tifosi che sono scontrati con i tifosi brasiliani. Quello che voglio dire è che l'elezione di Milei è stata un terremoto non soltanto per l'Argentina, ma per tutta la regione latinoamericana, che dovrà adesso rivedere i suoi equilibri, le sue alleanze politiche, economiche, i rapporti con paesi come la Cina. E quindi sicuramente gli argentini hanno scelto Milei, ma le conseguenze poi cadranno su tutta la regione, e sarà molto interessante vedere per esempio dal punto di vista delle alleanze politiche cosa ne sarà dei grandi gruppi come il gruppo BRICS, come l'alleanza del Mercosur, che sicuramente verranno messe in discussione.
Allora, però, visto che la domanda... Maria, permettimi un istante di salutare anche l'altro nostro ospite, Daniel Ritzer. Buongiorno.
Buongiorno Verena, buongiorno a tutti.
Direttore del quotidiano ticinese La Regione e di origini argentine. Allora anche con lei, Daniel Ritzer, vorrei un po' capire in fondo su che cosa è stato capace di far leva Javier Milei per conquistare i favori degli elettori.
Diciamo che l'arma principale che ha utilizzato Milei durante tutta la campagna è la stanchezza e la sofferenza del popolo argentino rispetto ad un contesto veramente drammatico. Milei, tra l'altro, è un fenomeno piuttosto anomalo nella politica argentina. Milei è un prodotto, diciamo, del marketing della televisione, nasce come opinionista economico in una trasmissione, comincia ad acquisire popolarità grazie ai suoi modi piuttosto brutali, quindi un lessico molto aggressivo, completamente fuori dagli schemi, e arriva alla presidenza senza una struttura partitica dietro le spalle, non ha governatori del suo partito nelle altre province, non ha un blocco, diciamo, nella deputazione che risponda direttamente a lui, ma deve assolutamente andare a cercare delle alleanze. Ha trovato un alleato che è l'ex presidente Maurizio Macri, che gli ha garantito in qualche modo il sostegno, che gli ha consentito di vincere al ballottaggio, ma è sicuramente il sostegno di una popolazione molto molto angosciata e che ha perso completamente la fiducia in quella che possiamo definire la politica tradizionale. Qualcosa che non è del tutto nuovo in Argentina, ecco, forse questo è importante poi a un certo punto rimarcare, cioè quello che sta accadendo in Argentina, anche con tutte le particolarità del caso Milei, è comunque qualcosa di ciclico.
E infatti ne riparleremo fra poco. Avete entrambi accennato, Maria Zuppello in entrata, alla questione della situazione economica difficile, in parte qualcuno la definisce disastrosa, in Argentina. Allora io do il benvenuto anche al nostro terzo ospite, Roberto Darin, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
È economista e giornalista per il quotidiano Il Sole 24 Ore e per anni è stato corrispondente dall'America Latina. Allora, le cifre parlano chiaro: più di un argentino su tre vive al di sotto della soglia di povertà e più della metà della popolazione riceve una forma di aiuto o di sussidio dallo Stato. L'inflazione ha superato il 140% e il paese è fra i più indebitati del continente. Allora, qualcuno dice che l'Argentina è un paese di assistiti, questo lo dicono i sostenitori del nuovo presidente, un paese dove lo Stato in fondo si fa carico di tutto e dove la popolazione si è semplicemente adagiata. Però qui la popolazione, la maggioranza perlomeno della popolazione, ha votato a favore del candidato che propone meno Stato. Allora, Roberto Darin, siamo di fronte a un paradosso?
Sì, è un paradosso, è vero, la maggior parte o comunque almeno la metà degli argentini è sussidiata, riceve planes, sussidi, forme comunque di dazioni mensili che ogni famiglia riceve. Quindi l'idea che possa aver vinto, non l'idea, la realtà, che Milei abbia incassato un consenso così ampio è sicuramente connessa al fatto, come forse già stato anticipato, che l'inflazione al 140% abbia determinato un disagio sociale diffuso anche tra coloro che prendono i sussidi, naturalmente. L'inflazione, lo ricordiamo, è la più iniqua delle tasse, perché solo alcuni possono scaricare a valle gli aumenti dei prezzi. La maggior parte delle persone sussidiate o stipendiate non ha la possibilità di aggiornare il proprio il portafoglio di spesa, i propri consumi in base all'inflazione che cresce. Quindi cosa è successo? È successo che anche i sussidiati hanno rilevato un rincaro della vita inaccettabile e una situazione sempre di disagio sempre più diffuso. Quindi questo è l'elemento centrale. Ora rimane da capire, e questo mi sembra che ancora tra gli ospiti non sia stato emerso, ma ne possiamo iniziare a parlare, come un paese che ha già l'assistenza sanitaria e la scuola, due bastioni della pubblica amministrazione, ridotta al lumicino, come possa accettare ulteriori tagli che Milei ha anticipato e che ora si metterà a programmare con un cronoprogramma definito. Ecco, questa è veramente l'incognita. È difficile da capire come questo voto di protesta non abbia incamerato questo dato di fatto. Ecco, questo è il grande interrogativo. Io ho un tentativo di risposta, ma poi lascio che il dibattito vada avanti e quindi a te la parola.
Andremo sui tentativi di risposta. Intanto con Maria Zuppello, per farci capire, vorrei, o perché noi si possa capire, vorrei che ci spiegassi che cosa significa concretamente povertà oggi in Argentina, magari anche nel confronto con i paesi vicini.
Povertà in Argentina significa che quasi la metà della popolazione non riesce ad arrivare a fine mese, è costretta a vivere nelle zone più periferiche delle città. Povertà significa avere accesso ai servizi del welfare soltanto attraverso sussidi, quindi percependo soltanto la parte emergenziale dell'assistenza dello Stato. Povertà significa soprattutto non avere un orizzonte di speranza, ed è questo poi un tema che ciclicamente torna non soltanto in Argentina ma anche in altri paesi. Lo si è visto e lo si sta vedendo in modo fortissimo in Venezuela, in Brasile, quando ci fu l'impeachment di Dilma Rousseff, la situazione economica portò ad un impoverimento e ad un indebitamento della popolazione, che è l'altra faccia poi delle crisi economiche in America Latina. Diciamo che l'elezione di Milei, al di là del personaggio sicuramente forte, eccentrico, originale, ha però dato secondo me una mossa e uno spintone un po' a tutta la regione, che ha capito che è necessario, per rimanere al potere, garantire un'economia decente per la propria popolazione. E questo secondo me sarà un monito anche per Lula, che è al suo primo anno del suo terzo mandato e che si sta muovendo su scelte economiche che potranno avere degli effetti negativi proprio su quella popolazione povera che il suo programma in realtà ideologicamente vuole aiutare. Quindi sicuramente il caso Milei diventerà poi, gli errori che saranno fatti o i successi che ne verranno fuori diventeranno una lezione anche per i paesi vicini, e come ho detto prima muteranno moltissimo anche gli orizzonti delle alleanze politiche, perché soprattutto il Mercosur adesso entra in crisi. Già lo era entrato nelle relazioni con l'Unione Europea, l'accordo rischiava di saltare per delle ulteriori restrizioni ambientali che l'Unione Europea aveva posto in una lettera inviata ai paesi del gruppo. Ma adesso, con l'uscita quasi sicura dell'Argentina dal Mercosur, sicuramente ci saranno delle ricadute e delle implicazioni anche sugli altri tre paesi del gruppo.
Ma allora, Daniel Ritzer, avete parlato un po' tutti della ciclicità delle politiche o delle scelte che vengono fatte nel continente sudamericano, ma allora in che cosa è diversa la crisi di oggi ai suoi occhi, che guarda evidentemente il paese ora a distanza?
Quella attuale è sicuramente una crisi molto acuta dal punto di vista economico e sociale. È difficile ricondurla soltanto alle politiche dell'ultimo governo. Credo che ci siano delle divergenze, ma ci siano punti di contatto. C'è un fattore, secondo me, piuttosto che sottolineare le particolarità, sarebbe interessante andare ad individuare, diciamo, il fil rouge che accompagna un po' la storia politica e economica dell'Argentina, soprattutto negli ultimi 40 anni. Questo, tra parentesi, piccolo paradosso: il 10 dicembre, quando Milei assumerà la presidenza, si compieranno 40 anni dal ritorno della democrazia in Argentina dopo la dittatura, e Milei torna, quindi assume la presidenza accompagnato da tutta una serie di candidati e anche sue espressioni di rivendicazione del governo militare. Quindi chiusa la parentesi. Il discorso è che in Argentina, negli ultimi 40 anni in particolare, c'è una costante oscillazione da un polo all'altro. Quindi ora Milei torna con un programma ultralivellista, chiamiamolo di estrema destra, quindi una visione molto conservatrice della società, ma una visione ultraliberale dell'economia. Rispetto al programma economico non è nulla di completamente nuovo. Milei prende spunto dal governo di Carlos Menem, decennio che ha contraddistinto l'Argentina negli anni 90. Dopo Menem c'è stato un decennio di governo kirchnerista, quindi si è passato da una visione, diciamo, di peronismo di destra a un peronismo di sinistra. E quindi è proprio questa mancanza di politiche di Stato di medio-lungo termine che alla fine finiscono per condizionare quello che potrebbe essere uno sviluppo un po' più armonico del paese. E ci riportano, parlo in un plurale che mi include, perché comunque c'è la mia parte argentina che mi ha tradito, e che ci riportano ciclicamente a delle crisi, in questo caso di un governo, diciamo, di sinistra, centro-sinistra, e i sintomi sono l'inflazione, sono l'incapacità di accedere al credito nei mercati di capitali, questa restrizione anche per lo sviluppo economico legato all'impossibilità di importare insumi e prodotti fondamentali per quella che è la scarsamente integrata industria argentina. Dopodiché tocca il turno a un governo di destra, come è successo con Menem, come adesso arriva Milei, dove probabilmente ci sarà uno shock legato a una liberalizzazione dell'economia, dei mercati, e dove poi, questa è la storia di fine anni 90, e anche quello che ha portato al collasso il governo di Macri, quando determinati fattori portano a una chiusura del rubinetto dei mercati di capitali, che non trovano più interessante investire, finanziare, speculare sull'economia argentina, l'Argentina si ritrova di nuovo in un dissesto finanziario.
Allora, Roberto Darin, veniamo a quelle che sono alcune delle ricette economiche proposte dal nuovo presidente, e la principale è dollarizzare l'economia, quindi sopprimere la moneta nazionale, disfarsi della banca centrale e adottare il dollaro. È una mossa saggia da un punto di vista economico?
No, una mossa assurda naturalmente, ed è curioso che venga riproposta ora dopo che ha avuto risultati catastrofici solo poco più di 20 anni fa, perché nel 2001 il default argentino, che generò un disastro economico e sociale con 40 morti di piazza, i tango bond che generarono introiti disattesi da parte di tutti coloro che li possedevano. In Italia c'erano 450.000 possessori di tango bond che rimasero appesi. Ecco, quindi la dollarizzazione ebbe effetti catastrofici per una ragione molto semplice e facile da capire. Una volta che l'Argentina ha adottato il dollaro, nella prima fase evidentemente c'è una stabilizzazione di alcune variabili macroeconomiche, quindi l'inflazione era azzerata e quindi c'era una certa stabilità anche di flusso di investimenti in entrata, e questo, diciamo, potrebbe essere il primo elemento vagamente positivo. Il guaio è che l'Argentina, che è un paese agroesportatore, si è trovata ad esportare in dollari, e quindi per chi importava, cioè altri paesi dell'area oltre che europei, è diventato inevitabilmente molto caro importare merci argentine. Quindi quello che si è rivelato inizialmente un gancio per stabilizzare l'economia si è trasformato in un cappio che l'ha strangolata. Questo è quello che è successo col default del 2001. Naturalmente la situazione è identica, perché l'Argentina rimane un paese agroesportatore, un paese che produce cibo per 400 milioni di abitanti e non riesce a sfamare tutti i 46 milioni che ha. Quindi questo è il grande dramma. Sull'effetto contagio di cui si parlava prima, io non sono d'accordo sull'effetto contagio positivo, cioè che altri paesi possano rendersi conto che l'economia sia un fattore determinante. Ecco, questo non sono affatto d'accordo, nel senso che il Brasile ha già avuto il mandato precedente era Bolsonaro, un signore che ha condotto una politica disastrosa su tutta la linea, e quindi il Brasile, come dire, ha già acquisito contezza. Eppure, ora prima che Lula venisse rieletto, Bolsonaro si è riposizionato con un testa a testa millimetrico. Ecco, quindi ogni paese latinoamericano possiede realtà completamente diverse. Il Venezuela è un paese che dipende sì dalle materie prime, ma dal petrolio, che è un tema completamente opposto a quello agroalimentare. Quindi ecco, il dramma di questi paesi latinoamericani è che in effetti molto spesso sono competitor tra loro e non si può creare un fil rouge che li leghi tra di loro. Ecco,
ma quindi Maria Zuppello, proprio su questo, sul rischio contaminazione o sul guardarsi in cagnesco fra due paesi molto importanti come sono Brasile e Argentina, il rischio emulazione qui non sembra esistere, oppure sì?
No, volevo solo dire una cosa in risposta al collega. Bolsonaro è stato un pessimo presidente, ma il suo ministro dell'economia Guedes ha lasciato un'economia in positivo e stabile, e secondo me in America Latina, al di là delle politiche, delle ideologie, poi quello che conta è l'economia, perché l'impatto vero è quello sulla popolazione. Allora, detto questo, sì, i paesi sono competitor, e poi c'è un altro grande competitor che è la Cina.
Certo.
C'è uno swap da 47 miliardi di yuan, che sono più o meno 5,78 miliardi di franchi, che pesa sulle future relazioni di Argentina e Cina, e così come anche il prestito dei 44 miliardi di dollari del Fondo Monetario Internazionale. Quindi questi player esterni alla regione sicuramente saranno poi decisivi per capire come sarà impostata l'eventuale dollarizzazione e che tipo di relazioni economiche poi si manterranno con la Cina, che nella sua attività predatoria in America Latina, in Argentina ha costruito addirittura anche una base spaziale che si pensa sia un osservatorio astronomico, che si pensa sia addirittura una base militare. Ma detto questo, io penso che poi, come sempre in America Latina, al di là degli slogan, esiste poi la realpolitik, e in fondo Milei anche nel suo discorso, nel suo primo discorso dopo la vittoria, un discorso che ha letto, quindi un discorso che è stato meditato e pensato, invita comunque ad un'apertura all'interno delle varie coalizioni, ad un governo di larga intese, insomma, e questo governo di larga intese potrebbe poi mantenere delle relazioni commerciali con il Brasile, come sempre sono state, e anche il Brasile, nonostante le dichiarazioni di ieri di Lula su Milei, però fonti dell'Itamaraty hanno detto che le relazioni commerciali continueranno ad essere come sono state. Ecco. Il problema io lo vedo più che altro sulle alleanze, cioè sì, sull'alleanza BRICS e Mercosur. Lì allora sì, peseranno i vari le impostazioni politiche diverse.
Sì. Però Maria Zuppello, con te vorrei passare dal macro al micro, perché fra le altre proposte, sì, oltre alla dollarizzazione, c'è evidentemente quella del meno Stato in Argentina. E meno Stato non, sì, significa solo meno aiuti, ma significa anche meno infrastrutture. Pensiamo alle strade, alle scuole, agli ospedali. Allora, l'Argentina oggi è pronta ad un cambiamento in questo senso? Secondo te gli investitori privati possono davvero sostituire lo Stato?
Allora, ieri i dati della borsa, comunque sono la borsa è salita del 20%, il dollaro si è ridimensionato qui, si è ridimensionato qui in Brasile, quindi sicuramente c'è stato un impatto di speranza. Quanto poi sul lungo termine l'Argentina sia in grado di gestire in modo così rapido, perché il problema qui è la rapidità del passaggio, non c'è gradualità, si passa da una situazione economica totalmente gestita dallo Stato, con effetti però devastanti, a una impostazione libertaria, come la definisce Milei, e dove invece l'iniziativa privata prenderà il sopravvento. Quindi se l'Argentina sarà pronta è la grande domanda, e io penso di sì, perché c'è molto desiderio di cambiamento, e quindi il desiderio di cambiamento a volte nei momenti della storia, nei momenti traumatici della storia, può portare energie nuove. Però sicuramente la dollarizzazione in sé tecnicamente è problematica, e sarà poi, anche se dovesse riuscire, problematica la manutenzione. Guardiamo all'Ecuador. L'Ecuador si è dollarizzato nel 2000 e oggi paga in termini di sicurezza il prezzo della sua dollarizzazione, perché a quella dollarizzazione non ha fatto seguito un sistema bancario con regole severe, strette, quindi oggi è stato totalmente penetrato dal riciclaggio del narcotraffico. L'Ecuador oggi è una minaccia di sicurezza per tutta la regione latinoamericana. Quello che secondo me bisogna sperare è che al di là di quanto tempo rimarrà Milei, perché poi anche questa è l'altro grande interrogativo, che per una volta ci sia un cambiamento di lunghi tempi di costruzione di un paese, di una visione ampia, perché finora l'America Latina ha pagato il prezzo di visioni politiche di corto termine, che servivano in realtà solo a mantenere al potere la cosiddetta casta, come la definisce Milei. Quindi se l'Argentina riesce comunque a cambiare un approccio di visione e ai propri
stiamo perdendo credo la linea, proviamo a riconnetterci, ma sì, ne approfitto per fare intervenire Roberto Darin, ponendo in fondo anche a lei la domanda sulla capacità degli investitori privati in Argentina di sostituire quello che lo Stato non vorrà più fare. Ricordiamo che come primissima reazione gli imprenditori argentini si sono detti preoccupati dalla scelta di questo nuovo presidente.
Ma certo, è giustissima la domanda che tu poni, per una ragione molto semplice, perché l'Argentina non è un paese dove l'iniziativa privata e l'imprenditorialità viaggi davvero sui binari del libero mercato. La maggior parte degli imprenditori sono peronisti, quindi nel peronismo sanno come muoversi e quali leve utilizzare. Quindi è un paese che ha nel DNA il peronismo. C'è un libro bellissimo che purtroppo non è ancora stato tradotto in Italia, ma io l'ho suggerito, ed è Las Mil y Una Noches Peronistas. Scusate, Le Mille e Una Notte Peronista, un libro di letteratura, ma dà una chiave di lettura stupenda, perché dice in Argentina, e qua mi piacerebbe sentire l'opinione del collega che è di origine argentina, sono peronisti anche gli antiperonisti. Questa è una visione, è una chiave di lettura stupenda, che chiunque conosca l'Argentina, l'abbia visitata, ci abbia vissuto e la conosca nel proprio DNA, ritrova. Questo non è un paese dove domani mattina arrivano gli investitori privati, non a caso ha sempre il gradimento del Fondo Monetario Internazionale tendente a zero. Quindi non a caso tutte le altre volte in cui si sono provate strategie e politiche puramente liberiste è stato un disastro.
Allora andiamo, ce lo offre lei l'assist, andiamo direttamente da Daniel Ritzer. Sono tutti peronisti, anche i non peronisti, fatto sta che c'è un forte rischio di frattura sociale in Argentina oggi.
Diciamo che la frattura sociale è già presente, è il punto di partenza. La società è completamente spaccata, si dice in Argentina, si parla da almeno 10 o 15 anni della grieta, cioè quella fessura che divide la società proprio in due parti. È interessante la visione che propone il collega Darin. Ora, andare a dire che tutti gli imprenditori sono peronisti e che anche gli antiperonisti sono pure peronisti è un po' estremo. Quello che sì posso confermare è che la classe imprenditrice dell'Argentina è abituata a vivere dagli appalti pubblici, cioè il collegamento dell'imprenditore privato rispetto allo Stato è un collegamento storico e difficilmente rimpiazzabile, anche in termini di debiti. Cioè, ci sono stati dei passaggi che condizionano il presente argentino molto traumatici. Per esempio, la dittatura militare ha nazionalizzato il debito privato, cioè tutto quello che gli imprenditori privati, che sono grosso modo gli stessi che ci sono ancora oggi o i loro discendenti, tutto il debito che avevano contratto con l'estero nel momento in cui c'era un flusso interessante di capitali, quel debito è stato nazionalizzato e quindi è diventato debito pubblico, per esempio. Ora, rispetto all'idea di politiche, diciamo, di lunghi tempi, evidentemente una progettualità, politiche di Stato che vadano oltre il breve, il medio termine sarebbero auspicabili, e questo è, diciamo, il peccato originale di ogni governo in Argentina, che sia di destra o di sinistra. Purtroppo le politiche con le quali Milei arriva al potere, che poi bisognerà distinguere tra quelle che sono state promesse elettorali e quello che veramente riuscirà a portare a termine, ma queste politiche, soprattutto in materia economica, sono assolutamente degli specchietti per la dollare. Cioè pensare alla dollarizzazione come soluzione al problema di un'economia bimonetaria come quella dell'Argentina è pensare semplicemente a una soluzione che domani magari risolve qualche problema enorme come quello dell'inflazione, ma che dopo domani ci porta di nuovo verso una situazione catastrofica. Quindi bisogna...
Sì. No, devo purtroppo interrompere la Daniel Rizzer, perché chiaramente non abbiamo, come dire, abbordato tutti i temi, e per carità mezz'ora non sarebbe sufficiente, che riguardano l'Argentina di oggi e soprattutto quella di domani. Noi però per oggi dobbiamo chiudere, io quindi vi ringrazio i nostri ospiti, e Modem evidentemente torna domani. Una buona giornata a voi tutti.